Buona giornata a tutti, benvenuti. Benvenuti alla terza domenica di Quaresima dell'anno C. Per prima cosa desidero darvi un avviso di servizio. Siccome lunedì scorso abbiamo ripreso i lavori e quindi di là la saletta prima del bagno e il bagno sono inagibili perché si stanno rifacendo tutta, e lunedì prossimo piastrelleranno tutto il bagno, che è l'unico modo per evitare lo spostamento che avviene, in quanto abbiamo aspettato 2 anni per vedere se un certo materiale reggeva l'umidità, e abbiamo visto che funziona. E quindi ancora per la prossima settimana avremo lavori in corso, quindi i servizi si usano solo quelli di là. La luce è accesa, si passa lì a metà scala sulla destra. Sono 2 giorni che pulisco qui per rendervi accessibile in un minimo decente l'ingresso, perché qui era anche qui la polvere, nonostante tutte le precauzioni, teloni, questo e quell'altro, la polvere. Ora alla fine, quando finiranno tutti, verranno preso contatti con un'agenzia, perché dobbiamo passare l'aspirapolvere a tutto, compreso le finestre, che sono di legno e sono fatte, sono belle ma sono terribili da... E poi vedremo come mantenere il resto. Questo non ci voleva, nel senso che l'abbiamo ritardato. Logicamente, quando si fanno lavori di questo tipo si sa come si comincia, non si sa come si finisce. In settimana avremo un incontro con l'architetto e con la curia, perché è arrivato il consuntivo del lavoro del crollo del tetto della canonica, perché nell'Ottocento hanno tagliato la catena. Un soffitto a botte di mattoni si è scivertato di 10 centimetri, per cui c'era il rischio di crollo, quindi abbiamo dovuto chiamare uno strutturalista che facesse una perizia, perché c'era il rischio di crollo di tutto, perché è in alto, al terzo piano. E adesso dovremo rifare un pezzo di tetto della chiesa, questo qui, da questo finestrone, e decideremo un po' tutte queste cose. Io sinceramente... mi viene proprio la tentazione di prendere le chiavi, di consegnarle, perché non ne posso più. Da 13 anni che sono qui, 12 anni dedicati a lavori di ristrutturazione, di manutenzione, di cose, non ne posso più. E tutto, come dire, ci devo pensare io, capito? Comunque, adesso vedremo. Poi abbiamo scoperto che dal 1700... ai finestroni, che sono quelli originali, questi, sono abbastanza fatiscenti, perché non ci hanno fatto mai niente. In questa chiesa dal 1700 l'hanno rovinata, perché hanno aggiunto, quindi hanno aumentato peso, quando dovevano dare l'intonaco non lo toglievano, quello vecchio lo aggiungevano a quello nuovo, per cui abbiamo trovato 20 centimetri di intonaco. 20 centimetri di... una cosa veramente spaventosa, per cui veramente chi più spende meno spende. Probabilmente dovrò tenere la chiesa, quando sarà chiusa per un periodo di tempo, e lo faremo penso in estate, un affare del genere, perché dobbiamo fare i ponteggi per andare a vedere come sono, perché c'è effettivamente, ci può essere qualche rischio. Ora, le soluzioni a mio parere sono 2: o riusciamo a restaurarle in piedi, cioè lasciandole così, facendo anche dall'esterno un ponteggio di sicurezza, oppure non lo so, vedremo se saranno da cambiare, se non saranno da cambiare. La soprintendenza mi ha già autorizzato, ma anche al cambio, cioè a fare quello che è necessario, perché quelli non si muovono per niente, si danno solo complicazioni. E nello stesso tempo hanno precisato che la soprintendenza però non mette un centesimo, vincola ma non mette un centesimo, perché non hanno soldi, no? Staremo a vedere. Il problema è che quando uno ha la responsabilità delle cose, una responsabilità, cosa faccio? Faccio finta di nulla? Se avessi fatto finta di nulla, a quest'ora la chiesa di San Torpete non esisterebbe. E la chiesa è... C'è l'8 per 1000, ma è una pratica talmente complicata che ti danno poi il 25%, che non copre nemmeno le... Bisogna fare tante di quelle pratiche che... Comunque parleremo anche di quello. Perché non c'è solo questa chiesa, cioè sono tantissime chiese che sono in... Quindi la curia deve tener conto di... Sono tantissime chiese, tutte storiche, no? La prossima volta, che la prossima vita, che farò sicuramente il prete, prendo una roulotte e mi sposto e vengo nei vari quartieri, oppure un prefabbricato, e quelli storici li andrò a visitare. Comunque è così. Sabato 6 aprile faremo l'assemblea della Ludovica Robotti, è un sabato, alle ore 16, per l'approvazione delle Robotti del bilancio come prescritto dalla legge, la presentazione delle attività, e io coglierò l'occasione per non fare un'altra assemblea, per presentare in modo molto breve, distribuire il bilancio della parrocchia che è stato approvato dal consiglio di amministrazione e distribuire anche il mio bilancio personale. È tradizione di San Torpete, come dovunque sono stato, ho sempre pubblicato tutti i bilanci, e questo è un vanto per me e anche per noi, deve essere un vanto e un orgoglio, perché credo che siamo tra i pochissimi che facciamo un lavoro del genere, ma io ritengo che sia un atto di rispetto nei vostri confronti. E tra le altre cose vi sono alcune persone che danno un piccolo aiuto, però se sono tante diventa una consistenza anche progettuale, perché uno può preventivare. Sono alcune persone, alcune famiglie che danno un contributo mensile alla parrocchia, e quindi mi sembra doveroso che, come per la Robotti anche, mi sembra doveroso che ci sia bilancio non forfettario, ma un bilancio che è stato valutato e discusso nelle sedi giuridiche proprie, che sono il Consiglio di Amministrazione della parrocchia, nel quale da quest'anno, dal 1 di aprile, entrerà a far parte anche Paolo Orsolino. Cioè ho voluto che ci fosse anche una persona della comunità, perché per statuto, che io ho rispetto perché è un atto notarile, quando la famiglia dei Marchesi, un Cattaneo della Volta, hanno ceduto alla diocesi nel 1995 la chiesa, il vescovo dell'epoca ha messo nell'atto che nel consiglio di amministrazione almeno 3 membri della famiglia ne fanno parte. Io li ho lasciati liberi di scegliersi chi vogliono. Ci sono 3 persone che, devo dire, con le quali collaboro molto, molto bene, e sono attenti e anzi ci tengono. E da quest'anno ho chiesto che vi fosse anche un rappresentante della comunità eucaristica che... Siccome Paolo Orsolino è anche architetto, al quale io chiedo spesso pareri e consigli, eccetera, mi sembrava che fosse una persona entrerà in vigore dal 1° di aprile. Ha partecipato all'ultimo consiglio senza diritto di voto, però per i prossimi 5 anni lui parteciperà e quindi potrà anche rendere conto più dettagliatamente, più rappresentativamente e anche giuridicamente alla vita della nostra Chiesa, della nostra Chiesa. Per il resto mi ha telefonato, no scusate, mi ha scritto diverse email da Palermo, Antonella Lopresti, avvertendomi, chiedendomi espressamente di dire all'assemblea che lei ci conta, perché deve essere operata di un carcinoma al seno. Quando io vi chiedo di farci carico nella vita settimanale e di vivere la nostra vita in un modo sempre più presente e dedicandola alle persone, queste persone veramente ricevono una forza non indifferente che noi non possiamo disattendere, perché noi non siamo Sant'Orpete. Se fossimo solo Sant'Orpete chiuso qui in un luogo, saremmo una setta, come ce ne sono tante. Sant'Orpete è il simbolo, è rappresentativo. Una comunità eucaristica è rappresentativa del mondo, dell'universo. In questo momento noi dobbiamo sentire di essere la sintesi. E quindi tutte queste realtà, no, no, ci prendiamo Antonella, le prendiamo per mano, viviamo le cose ordinarie, più ordinarie, e le offriamo, le facciamo bene, le facciamo secondo, come se fossero fatte per la persona più importante della nostra vita. E allora anche le nostre azioni acquistano un valore importante, perché ci sono altre persone che non solo ci contano, ma ricevono una energia, un sostegno. Mi ha detto Fleana che ha parlato al telefono con Alessandra di Firenze e quindi si è resa conto anche della situazione, un bellissimo colloquio. E vedete quante cose capitano e accadono. Poi mi dice la Carla che il ragazzo Lorenzo, che è caduto dalla finestra, dal balcone, adesso è fuori pericolo, quindi lo stanno portando a casa. Guardiamo anche a questi ragazzi che hanno, come dire, la voglia di vivere, sono esuberanti, se non lo sono alla loro età non lo saranno certamente alla mia, anche se mi difendo bene. Sento che perdo colpi, molti colpi, ma su questo siamo comuni, no? Per cui vi prego che se volete, se specialmente per i nomi, i ricordi, ecco, in genere se uno me lo ricorda proprio il giorno prima o il giorno stesso, ancora meglio, perché io perdo anche la memoria, che non è una colpa, è un dato di fatto. Ieri hanno ricoverato al pronto soccorso la mamma di Giovanni, Maria Franca, che è stata dimessa in giornata, deve fare delle analisi. È una donna molto volitiva, con una grinta molto forte, andrebbe bene con me. Infatti ho fatto la proposta che per un modico prezzo io andrei anche a vivere con lei e giocheremo a carte. L'accompagniamo in questo percorso, perché sono segnali di una maggiore attenzione, no? Di una maggiore attenzione. Loro vengono da Ceriale, quasi tutte le domeniche, per cui dobbiamo fargli una passatoia, la Rita e Giovanni. E anche questo, guardate che quando io l'ho saputo, ho cominciato a prendere, se era possibile, più seriamente l'Eucaristia, perché non si può osservare che delle persone vengono da Ceriale per l'Eucaristia a Sant'Orpete a sopportare un prete che non si sopporta nemmeno da solo, a vivere una Eucaristia di questo tipo. Quindi non può essere superficiale, deve essere anche l'espressione di un rispetto e di un'attenzione e di una valutazione di responsabilità maggiore. Poi domenica 7 aprile, cioè il giorno dopo l'assemblea, insieme con la famiglia Robotti ricorderemo Lodovica nella messa. Ogni anno, nella prima metà di aprile, oggi sulla Repubblica ho pubblicato un pezzo sulla figura di Lodovica. Sono rimasto impressionatissimo dal fatto che se voi digitate in varie combinazioni Lodovica Robotti, Associazione Lodovica Robotti, Lodovica Robotti Sant'Orpete, il nome ricorre in internet oltre 35.000 volte. Guardate che è un numero enorme. E noi vediamo adesso che vengono sempre più persone che non sono inviate da, ma vengono spontaneamente. Quindi significa che c'è un passaparola. Quest'anno gli interventi si sono raddoppiati. Lo vedremo sabato. Io ritengo che l'assemblea della Lodovica Robotti è la nostra seconda Eucaristia. Se vi ricordate Giovanni 13, Giovanni non riporta il racconto dell'Eucaristia, ma riporta il racconto della lavanda dei piedi. Allora l'Eucaristia e la Robotti, la lavanda dei piedi, sono la stessa cosa. Entro il 15 di aprile pubblicherò l'ultimo resoconto del Yan Yan che abbiamo chiuso di Manila. Lo farò anche perché non ho avuto modo, perché sono dovuto stare dietro a tante cose. Ora, ieri pomeriggio, siamo stati a Cuneo, dove Totò ha fatto il militare. Mi hanno accompagnato Rita e Giovanni e Paolo Orsolino. Siamo andati con la loro macchina e alle 4:30 del pomeriggio, poi siamo ritornati verso le 9 di sera, 9:30. Il tema è stato l'obiezione di coscienza e la democrazia. In un momento come questo, qual è il senso della democrazia? Qual è il senso della legge? E in che senso dobbiamo osservare le leggi, per le quali noi abbiamo il massimo rispetto, perché il concetto di legalità è un concetto essenziale nella vita civile, ma principalmente nella vita religiosa, nella vita che si ispira ai valori del Vangelo. Il tuo parlare sia sì sì, no no, è il fondamento della legalità, perché l'illegalità è il tramare sotto per trovare vie di scappatoie, non vie alternative, ma scappatoie. C'era un'assemblea, era un'assemblea pubblica organizzata da un gruppo insieme con il parroco, con un incaricato della curia, c'era anche il vescovo presente. Io non lo sapevo che c'era il vescovo, io ho detto a Don Flavio: dovevi dirmelo prima che veniva il vescovo, così ero più chiaro, così sarei stato più chiaro. E il vescovo è stato tutto il tempo lì, non ha salutato nessuno, se n'è andato via. Chissà cosa vorrà dire questo, non lo so. Ho visto un'assemblea attenta e non solo, ma che c'è una presa di coscienza, e in Piemonte si stanno sviluppando delle iniziative alternative a questo decreto insicurezza del ministro Salvini, perché è stato imposto al governo, e ci sono famiglie che si sono dette, almeno così ci ha detto Don Sergio, l'incaricato della diocesi di Torino per gli immigranti, ci sono intere famiglie che hanno detto: quello che noi facevamo prima come dovere di accoglienza, adesso lo vogliamo fare in pubblico, e se queste persone verranno dichiarate illegali, noi li continueremo a tenere, perché noi vogliamo essere prima di tutto cittadini, secondo vogliamo agire da cittadini credenti, e se necessario disobbediremo alle leggi. Io ho avuto una forza da questa cosa, per cui mi sono proprio infervorato in questa dimensione qui. E siamo stati 2 ore, e sono state 2 ore di tensione, di attenzione molto, molto profonda, molto profonda, molto bello. Quindi a un certo punto, ricordo, sì, io avevo preparato uno scritto, avevo preparato anche un po' di storia dell'obiezione di coscienza, però poi sono andato a braccio e sono andato ex abundantia cordis. Ad un certo punto ho detto che forse dovremmo fare un monumento a Salvini, dobbiamo ringraziarlo, perché facendo questa cosa qui sta suscitando nel paese una presa di coscienza e una consapevolezza e una reazione. È una reazione in cui veramente si sta dispondendo a macchia d'olio. Ecco allora che questo ci... Io ho dato la mia disponibilità a collaborare con loro, e mi hanno fatto già delle proposte prima che partissi. E anche noi dobbiamo prendere posizione in un modo più convincente. E intanto sabato 6 nell'assemblea io farò una proposta all'associazione, e poi vi comunico che mi ha ricontattato lo scultore di Firenze De Giovanni, che sta girando l'Italia a coprire le porte delle chiese che accettano d'oro, con le coperte dorate che vengono date ai migranti quando li salvano. Ha cominciato a Lampedusa, poi nella Basilica di San Miniato, le grandi porte di questa basilica coperte d'oro sono state veramente straordinarie, e adesso si sono allargate. Qui a Genova abbiamo deciso di farlo insieme con i valdesi, e allora ho detto: facciamolo proprio in senso ecumenico, contemporaneamente. Lo scultore mi ha chiesto se io gli posso scrivere per questo evento un testo. Ci sto pensando, e lo faremo verso settembre-ottobre, in cui la porta di Sant'Orpete sarà ricoperta d'oro e si aprirà e si passerà attraverso. E c'è l'immagine di Genesi, di Giacobbe, che sogna poggiato su una pietra e vede e dice: questa è la porta del cielo, questo è un luogo terribile, perché qui c'è Dio. Vediamo, semmai ci pensiamo un attimo a vedere se c'è qualche idea, le mettiamo insieme e valutiamo, perché vorrei intanto farlo senza preavviso, nel senso che le persone che vedono la chiesa chiusa la vedono coperta di queste coperte, e poi nel momento, la domenica, che decidiamo di darle come significato, poi daremo, ci vedremo un attimo fuori, poi entreremo tutti insieme spiegando pubblicamente di che cosa si tratta, anche comunicandola alla stampa, perché deve essere una cosa diffusa. Questo per dirvi che bisogna porre dei gesti, dei segni. Ecco, l'altra cosa che volevo, ci tenevo a dirvela, e che l'hanno detta ieri a Cuneo pubblicamente, che il fatto che a San Torpete sia stata chiusa la chiesa nel giorno di Natale e non è stata celebrata la messa di Natale ha messo in crisi almeno quelli di Cuneo, oltre quelli di Francia. E quelli di Cuneo hanno preso lo spunto da questo fatto e si sono riuniti il 23 facendo una veglia sulle confine dove c'erano degli immigrati. Gli hanno celebrato il Natale, dice, era una notte fredda, 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 e sono andati apposta perché ritenevano che questo gesto fosse, queste sono parole che hanno detto loro, quindi la responsabilità è loro, per me è tutta un'altra cosa, hanno detto che per loro hanno visto in questo gesto una profezia. E io so che in altre parti del mondo si sono serviti di questo gesto nostro e lo hanno preso come esempio e come stimolo, per cui ha aumentato la coscienza sia civile che religiosa. Questo non può passare inosservato. Ora, non è che noi diventerà un fatto, come dire, di tradizione. Da adesso, l'anno 21, ci domanderemo, ci interrogheremo e valuteremo in base anche al momento che vivremo, e magari qualche mese prima faremo una riunione in cui discuteremo se, che cosa, come, se farla. Io sono aperto veramente a tutto. Questa terza domenica di Quaresima, dico solo indicazione di introduzione, nella prima lettura pone il tema della conoscenza di Dio, Mosè che riceve il nome di Dio. Per la prima volta Dio rivela il suo nome, che è un nome evasivo. Cosa vuol dire? In ebraico è in un modo, in greco è in un altro. In ebraico è Echie Asher Echie. Echie è un tempo imperfetto del verbo aya, che significa vivere. Il tempo imperfetto nella sintassi ebraica ha due valori. Uno, il valore corrispondente al nostro passato remoto, se è preceduto da una vav, da una congiunzione, che si chiama perfetto inverso. Queste sono tutte questioni di lana caprina. L'altro è che ha il valore di futuro, cioè l'echie senza la congiunzione ha valore di futuro. Se però si trova all'inizio di frase ha un valore completamente diverso, che diventa un racconto narrativo che corrisponde al nostro passato remoto. E quindi dipende dal contesto, dipende da dove si trova, dalla posizione. Però in tutte le sintassi, state attenti a questo, in tutte le sintassi del mondo, di tutti i tempi, questa è l'unica volta che ricorre questa costruzione. Un verbo in due forme, in una forma, la stessa forma ripetuta due volte, quindi due verbi collegati da un pronome relativo. Pronome relativo collega due nomi, due sostantivi, due aggettivi, due situazioni, ma mai due verbi. Allora io ho riflettuto che questa situazione sintattica è, e sento l'una sola volta, quindi non abbiamo altri esempi, in nessuna lingua. Significa che c'è una rivelazione particolare e si trova solo nella Bibbia ebraica. Per me è straordinaria una cosa del genere, un modo assoluto, per cui dobbiamo esaminare solo questa. Da un punto di vista sintattico, la traduzione più corretta, a parere di studiosi, come è stato il mio insegnante di ebraico, padre Alviero Nicacci, che secondo me è il più grande ebraista che io abbia mai conosciuto, è morto l'anno scorso a Gerusalemme. La traduzione più corretta non è quella della 70, ego, eimi, ho, on, alla lettera, io sono colui che sono. Questo ha deformato tutto perché ha fatto pensare ad un concetto filosofico. La tradizione ortodossa, per esempio, nelle icone mette ho, hon, il vivente, l'essente. In greco, che risente della filosofia greca, specialmente platonica, deforma. Il greco deforma perché in ebraico non esiste il concetto di essere astratto. Quanti libri sono stati scritti sul teismo, cioè sull'esistenza di Dio, io sono colui che sono, quindi l'esistente per eccellenza. No, nell'ebraico questo non c'è. Lascio ai filosofi la perdita di tempo di ragionare su queste cose qui che non hanno senso. In ebraico però è chie, asher, achie. Io sarò chi sono stato. Questa è la traduzione corretta. Purtroppo le Bibbie italiane, le Bibbie francesi, le Bibbie inglesi, le Bibbie tedesche, le Bibbie nelle lingue correnti dicono, traducono il greco. Io sono colui che sono. Io sarò. Guardate che c'è una logica. Ed è bellissima. Questo Dio nuovo, il Dio della montagna, El, singolare di Elohim, plurale, che si presenta ad un uomo, a Mosè, che scopre il Dio della montagna venerato dal suocero Ietro e lo scopre come il Dio dei padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, viene a conoscenza di sapere, vuole dire, ma scusa, ma chi sei? E la risposta è, tu non puoi capire, non puoi sapere. Io sarò chi sono stato. Vuoi sapere il mio nome? Vuoi sapere la mia consistenza? Vuoi sapere chi sono io? Interroga il tuo passato, cioè interroga la storia. Più esattamente, interroga i tuoi antenati, perché con te agirò allo stesso modo. Se voi leggete Genesi 12, 1, 5, la chiamata di Abramo, voi leggete nella traduzione italiana, e Dio disse ad Abramo, vattene dal tuo paese e vai dal tuo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dal tuo parentado, verso una terra che io ti indicherò, benedirò coloro che ti benediranno, maledirò coloro che ti malediranno, ti farò padre di una moltitudine, eccetera, eccetera. In una forma di 5 versi abbiamo un imperativo, vattene, che purtroppo in italiano è tradotto con vattene, ma in ebraico è lech lecha. Vai verso te stesso, vai verso di te, perché tu sei nel futuro. E soltanto se vai nel tuo profondo, cioè in te, scoprirai chi sarai. E 11 verbi sono tutti al futuro. C'è un imperativo di profondità, vai verso di te, lech lecha, e poi 11 verbi al futuro. Se vuoi scoprire chi sarai, devi scendere in profondità. Devi scoprire te stesso, perché Dio non è fuori di te. E Dio è incomprensibile, è inconoscibile, perché tu non lo puoi possedere come possiede una cosa. Ecco perché c'è sempre l'incertezza, ecco perché c'è sempre il dubbio, perché c'è sempre la domanda, non chi è Dio, ma dove sono io? Se voglio scoprire chi è Dio, devo rispondere alla domanda, chi sono io? E la mia storia, la mia vita, ecco allora il collegamento per esempio con Antonella Lopresti, ecco il collegamento con Elisabetta di Pesaro, con la quale ho avuto un colloquio telefonico lungo, lunghissimo, in cui abbiamo parlato di morte, abbiamo parlato di vita, abbiamo parlato di sentimenti, abbiamo parlato di un fluido veramente straordinario che mi ha fatto sentire, mentre lei parlava, io sentivo il marito, sentivo i figli, sentivo i nipoti, sentivo cioè la sorella Beatrice che è down, per cui sembrava che non reggesse la morte del papà Luigi che era venuto alcuni giorni fa, e invece questa persona è quella che ha capito più di tutti che il papà è morto, l'ha capito, e ha dato un senso e un valore più di tutti gli altri, e ha continuato la sua vita con i suoi punti di riferimento, eccetera, eccetera. Quindi vedete come tutto questo è veramente collegato insieme. E se noi viviamo la nostra vita scollegata, cioè individualmente, ripiegata su noi stessi, noi siamo perduti. Ci smarriamo da soli, siamo solo capaci di dannarci. Insieme noi possiamo salvarci. Era la teoria della lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani, a pagina 14, nella edizione della LEF, della edizione fiorentina. Politica è sortirne insieme. E nella rivelazione della scrittura di Dio, nel nome di Dio, è la stessa cosa. Scendi nel profondo di te, scopri la tua identità, sii consapevole di te e soltanto allora tu scoprirai anche il nome e il volto di Dio. Perché lo scoprirai nella storia. Io sarò chi sono stato. Allora la mia storia, la mia persona, la mia vita è inserita in un contesto globale, in una catena in cui tutto quello che noi abbiamo vissuto, tutto quello che abbiamo sperimentato fa parte, costruisce la nostra stabilità. E non c'è nulla, nemmeno la morte, che possa rompere questa consistenza, perché la morte è una porta che apre a delle prospettive, a delle possibilità. E quindi il fatto che nella rivelazione, il primo atto pubblico, diciamo nella storia di Israele, sia questa rivelare un nome che non è rivelare un nome, ma è rivelare una tensione, perché il nome di Dio non si può possedere. Presso gli orientali il nome indica la natura della persona, e se io posseggo il nome di Dio significa che ho potere di vita o di morte su di lui. Il padre, anche nella cultura romana, anche in quella greca, perché ha potere di vita o di morte sui figli? Il padre poteva decidere se uno poteva nascere o non nascere, se nasceva c'era la rupe tarpea, la buttavano giù. Perché? Perché aveva il nome, era lui che dava il nome. Ma tu Dio non lo puoi conoscere, non lo puoi sapere. Dio lo devi cercare e non sarai mai sicuro di trovarlo. Ecco perché il dubbio è fondamentale in un cammino di fede. Nessuno di noi può essere certo di Dio. Noi siamo certi di incontrarlo solo se proseguiamo un cammino di verità alla ricerca di noi stessi per essere adeguati a ricevere il futuro che è dietro di noi. L'unico nella storia dei 43 libri della Bibbia, l'unico che traduce poi correttamente in greco questo Echie, Asher, Echie, io sarò chi sono stato, è l'Apocalisse. Io sono colui che era, che è e che viene, cioè che continua a venire. Se entriamo in questa dimensione, allora scopriamo che la celebrazione dell'Eucaristia non è un rito. Capite perché non possiamo rassegnarci al precetto? Il precetto è una cosa miserabile. Adempiere il precetto è miserabile, che vale solo perché c'era una cristianità diffusa e i preti avevano bisogno di dare un ordine per controllare e dominare le coscienze e quindi imponevano, altrimenti le persone, la gente non andava in chiesa, quindi colpa la paura dell'inferno tu vai in chiesa. È miserabile, non si ama per paura. Per paura si può temere, ma non amare. Ecco, allora l'Eucaristia diventa per noi, diventa il Monte Sinai, dove noi saliamo per conoscere la parola, per scoprire il senso di direzione, perché le tavole della legge che Dio dà a Mosè sono la direzione, sono la freccia. È un cartello stradale che poi tocca a noi percorrere. E il fatto che noi spezziamo il pane, lo dividiamo, lo moltiplichiamo, lo condividiamo e lo portiamo fuori, sappiate che questo pane da ciascuno di noi viene portato per le strade del mondo. Ecco perché nella settimana che viene noi siamo in comunione e uniti tutti insieme con tutte le persone che sono unite a noi e che con noi condividono questa Eucaristia. In questi giorni ho ricevuto tantissimi indirizzi di email di persone che chiedono di essere informate di quello che avviene qui. Questa mattina è venuto uno dello Champagnat che so che viene, ho scoperto che viene tutte le domeniche a prendersi i fogli e siccome stamattina non c'erano ancora è venuto e si dice me lo dà un foglio che me lo devo portare perché mi aspettano in comunità, capite? Allora questo non è Don Paolo, perché se non ci foste voi Don Paolo queste cose non le farebbe, quindi la colpa è vostra, solo vostra, e io me ne lavo le mani. Se poi vi leggete questi fogli, secondo me sono densi, ma sono una vera lezione di scrittura. I miei occhi
sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. Spirito Santo, tu guidasti i passi di Mosè verso la montagna del Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la fiamma di fuoco che avvolgeva il roveto ardente.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu vivificasti la coscienza di Mosè perché percepisse la santa Shekinah.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu aiutasti Mosè a togliersi i sandali davanti alla maestà di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu rivelasti a Mosè il nome del Dio dei santi patriarchi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu svegli a noi il nome del Dio dei padri e di Gesù Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu santifichi l'anima nostra per benedire il nome santo di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu riversi in noi la misericordia e la grazia del Padre. Spirito Santo, tu ci fai beneficiare dei meriti dei padri e delle madri di Israele.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci guidasti nel deserto riparandoci alla nube che è il Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci battezzasti nelle acque del Mar Rosso, immagine di Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci nutristi con la manna nel deserto che è il corpo del Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci disseti all'acqua della roccia che è il Cristo Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni a leggere la storia, segno della presenza di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni i criteri per leggere gli eventi alla luce della Pasqua.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci educhi al senso della provvisorietà, invito alla conversione.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu ci doni un supplemento di tempo come tempo di conversione. Spirito Santo, tu poti i nostri cuori perché portiamo frutto e frutto abbondante.
Veni, Santo Spirito.
La nostra vita non è uno scorrere inesorabile del tempo, ma è un evento, un kairos, un evento che porta senso e che esprime la Shekinah, cioè la dimora, la presenza di Dio. Come viviamo la nostra esistenza? Siamo rassegnati o siamo consapevoli di essere il dove si manifesta Dio, perché siamo il luogo della credibilità di Dio? Quale cognizione abbiamo di Dio? Il Dio della Bibbia? Il Dio di Gesù Cristo? Oppure Dio è una nostra proiezione? Come Mosè, ci togliamo i sandali perché la terra dell'Eucaristia che calpestiamo è una terra particolare. La terra dell'incontro, e lo facciamo con il sostegno della Trinità. Beshem Av Veamen Veruach Hakodesh Elohim Echad. La Santa Trinità dimora in noi, in tutto ciò che siamo, che viviamo, che speriamo, che pecchiamo, che desideriamo, che temiamo. Tutto, tutto appartiene anche a Lui. Se avessimo questa consapevolezza, noi non avremmo paura di nulla, nemmeno quando abbiamo coscienza di fare il male, perché nemmeno allora Dio ci abbandona. Istintivamente siamo portati, quando preghiamo, a rifugiarci in uno spiritualismo di maniera, mentre la preghiera è dare la possibilità a Dio di ascoltare la nostra voce e di vedere il nostro volto. Allora la preghiera è guardare il mondo con gli occhi di Dio, e l'Eucaristia diventa il monte da cui noi osserviamo l'universo e diventiamo corresponsabili del suo destino e del suo cammino. Esaminiamo la nostra coscienza.
Signore, ti sei rivelato a Mosè, manifestaci il tuo volto di misericordia.
Kyrie eleison.
Cristo, ti sei manifestato a Mosè nel fuoco ardente, brucia ogni nostra impurità.
Christe eleison.
Signore, hai sfamato e dissetato Israele nel deserto, sfama la nostra fame di te.
Pneuma eleison.
Cristo, non hai esitato a diventare provvisorio per noi, donaci il senso dell'assoluto.
Christe eleison.
Signore, lento all'ira e misericordioso, trasformaci in segno della tua tenerezza.
Kyrie eleison. Dio onnipotente, che ha convocato il profeta Mosè sulla santa montagna per prepararlo alla missione di liberazione del suo popolo, per i suoi meriti e i meriti dei santi patriarchi, ma specialmente per i meriti del Signore nostro Gesù Cristo, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Venendo qui non siamo venuti da soli, ma ognuno di noi ha portato con sé un mondo che condivide con altri, con tante persone. È il mondo degli affetti, è il mondo del lavoro, è il mondo dell'impegno, è il mondo del volontariato, è il mondo della dedizione, è il mondo del servizio, è il mondo della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre preoccupazioni. E questo mondo ha diritto di essere deposto su questo altare, perché la parola che ascoltiamo lo trasformi nel corpo e nella vita di Cristo, affinché possiamo nutrircene e così avere la forza di andare per le strade del mondo ed essere testimoni di una realtà, di un Dio che noi cerchiamo, non che possediamo, che cerchiamo. Oggi non è presente Maria Paola, non perché sta male, ma perché non se l'ha sentita, in quanto poi tutti le chiedono come sta e lei si commuove. Allora ci prendiamo l'impegno, quando vediamo Maria Paola, per favore diamole uno schiaffo, ma non chiediamole come sta. La ignoriamo, no? Ciao Paola, ciao Paola, ciao Paola. Io oggi la chiamerò e glielo dirò. Sono sensibilità e sensibilità, vedete? Ognuno reagisce. Però abbiamo anche attenzione verso queste delicatezze. So che per lei è una sofferenza non venire, e quindi le diremo, la obbligherò a venire. E dico, stai attenta perché nessuno ti chiederà nulla, tu non esisti, sei invisibile, come Gesù passerai attraverso i muri e non ti calcoleremo per niente. E poi tutte le persone, Elisabetta di Pesaro, e non posso fare l'elenco di tutti, ma tutti conosciamo una parte, poi ogni tanto scopro delle altre cose che mi impressionano veramente molto, e ce ne vuole per impressionare me. E quindi raccogliamo tutte queste realtà, tutte queste persone che sono tante, 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 che aumentano e che rafforzano la nostra responsabilità, ma anche la nostra gioia, perché vuol dire che la nostra vita non è superficiale, è una vita che ha un fondamento e la condividiamo con gli altri attraverso questo strumento straordinario che è l'Eucaristia, attraverso la quale lo Spirito Santo mette e crea
delle relazioni invisibili ma forti. Vorrei tranquillizzare e rassicurare Antonella di Palermo che da questo momento tutti la prendiamo per mano, l'Alessandra e tutte le altre persone, dal Brasile fino alla Svizzera, dagli Stati Uniti. Mi sono scritto, abbiamo avuto una conversazione con Nicola a notte fonda e con Enzo ancora stamattina, ha mandato dei messaggi, e anche alla fine della messa, poi ormai è una tradizione, ancora per qualche mese lo saluteremo e poi quando ritorna lo incateneremo nella cisterna che c'è qui sotto della chiesa, lasceremo andare. Preghiamo.
Padre Santo e misericordioso, che mai abbandoni i tuoi figli e riveli ad essi il tuo nome, infrangi la durezza della mente e del cuore, perché sappiamo accogliere con la semplicità dei fanciulli i tuoi insegnamenti e portiamo frutti di vera e continua conversione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando i gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè. Riprese, eccomi. Rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Mosè disse a Dio, ecco, io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno, qual è il suo nome? E io, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono chi sono stato. E aggiunse, così dirai agli israeliti, io sono mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè, dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio.
Salmo 102. Il Signore ha pietà del suo popolo. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha pietà del suo popolo. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, perché quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Il Signore ha meravigliato il suo popolo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non voglio che ignoriate, fratelli e sorelle, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 13, 1-9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato intorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore.
La mia intenzione, quando ancora questa notte ho fatto l'ultima ripetizione della preparazione alla liturgia di oggi, era diversa, volevo parlare proprio del nome di Dio, però l'ho anticipato nella prima parte, per cui ve la lascio alla lettura più approfondita nel testo. Vorrei sottolineare soltanto molto brevemente, perché mi sono dilungato nella introduzione, se avete notato nella seconda lettura San Paolo fa riferimento a 3 fatti della storia di Israele: la manna, la roccia e l'acqua. Questi 3 fatti, descritti alla luce di quello che è avvenuto con la vita di Gesù, è il metodo che noi qui utilizziamo spesso, che è quello del Midrash,
Cioè San Paolo interpreta tre fatti antichi alla luce dei fatti nuovi e quindi interpreta la scrittura con la scrittura, e questo vuol dire, ed è questo il senso del Midrash. Il Midrash, la parola deriva dal verbo darash, che vuol dire ricerca, e quindi interrogare la scrittura. Non basta leggerla, bisogna interrogarla. Interrogare la scrittura vuol dire scoprire il senso nascosto. Tutta la scrittura ha due significati, anche ogni parola. Questo in modo particolare lo vediamo espresso in Giovanni. In Giovanni mai fermarsi alla superficie. Comunque è una regola che riguarda tutta la Bibbia. Il primo significato è quello delle parole, quello del vocabolario, che però bisogna contestualizzare nel tempo dell'autore. Alle parole non possiamo dare il significato di oggi, soltanto in terzo passaggio questo possiamo fare, dopo aver capito qual era il significato delle parole del tempo dell'autore, dopo aver capito il messaggio che l'autore voleva dire nel suo tempo, allora possiamo scendere anche a dire oggi come faremmo, come lo diremmo. E questi tre passaggi sono obbligatori, questo per evitare di essere fondamentalisti. Fondamentalista è colui che prende la scrittura e dice: nella scrittura c'è scritto occhio per occhio, dente per dente, quindi ad un'offesa, un'offesa, ad una morte, cioè la regola della vendetta. Buona parte dei gruppi religiosi, diciamo americani, sono basati su questo concetto, senza capire che cosa vuol dire occhio per occhio, dente per dente nel contesto della scrittura, che è un passaggio di civiltà notevole, che è una demitizzazione della vendetta. Quindi si fa dire alla scrittura il contrario di quello che vuol dire. Allora, il primo passaggio è questo, il secondo passaggio è quello di capire qual è il senso nascosto, perché noi dobbiamo fare una fatica maggiore per capire un testo di 2-3 mila anni fa, di 2500 anni fa. Dobbiamo capirne il vocabolario, dobbiamo capirne la dicitura, dobbiamo capirne le forme, la materia, come per esempio abbiamo visto questa mattina con il nome di Dio. Con il nome di Dio, Dio. Andiamoci cauti. Dio non rivela il suo nome, perché se rivelasse il nome significa che Mosè potrebbe possederlo. Adamo ed Eva danno il nome agli animali. Perché? Perché l'umanità ha quasi un potere sugli animali, li addomestica, li domina, e ha un potere sulla natura. Ma questo potere non era un potere di distruzione, perché in Genesi 1:2:15 ci dice che Dio creò Adam ed Eva e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e gli ubbidisse. Capite che le traduzioni sono molto importanti? Invece mi vorrò dire una parola, anche perché altrimenti non si capisce, proprio in ragione a questo. Oggi nella Chiesa, anche nella Chiesa Cattolica, ci sono quelli dell'Isis. L'Isis non è soltanto musulmano, che fanno la guerra perché leggono il Corano in modo fondamentalista, mentre tanti cattolici leggono la Bibbia in modo fondamentalista, e allora rispolverano l'epanto, che bisogna distruggere il nemico. In questo modo rinnegano completamente. E anche l'atteggiamento che c'è nei confronti dei migranti, nazioni intere che si definiscono cattoliche, bello è che lo fanno in nome del cattolicesimo, eh? La Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, che fanno, hanno speso 3,5 miliardi per fare un muro di ferro. La Gabanelli aveva fatto un servizio su Report in cui diceva che in Italia con 3,5 miliardi si sarebbe rivoltata l'Italia e si sarebbe tolto tutto quelle situazioni di emergenza che ci sono per le strade e si sarebbe trasformata l'immigrazione in un processo di ricchezza per tutti. 3,5 miliardi. Ne stanno spendendo 6 in Libia per ammazzarli e per stuprarli e per violentarli. Ne stanno spendendo 6,5 in Turchia a quelle di Erdogan che ricatta l'Europa e 6 miliardi più 4 mi pare o 5 miliardi alla Libia sono 10 miliardi, quando con 3,5 miliardi si poteva sanare in modo sistematico e trasformare l'emergenza in una forza di ricchezza per la nazione, eliminando tutte quelle delle cooperative e di quelli che fondano le associazioni per speculare sui poveri, come è avvenuto con Roma, con Mafia Capitale. Capite che siamo veramente, questo è fondamentalismo, mentre se noi guardiamo, io sarò chi sono stato, se avessimo il senso della storia e se l'avessimo in sé completo, veramente la terra sarebbe un giardino di Eden. Nel Vangelo avete visto che Gesù fa riferimento a due fatti di cronaca. Un gruppo di Galilei che furono, c'è stato un assalto da parte dell'esercito romano, un'imboscata e morirono un sacco di persone. I Galilei erano particolarmente avversi alla dominazione romana. E un altro che è un fatto di cronaca che probabilmente ha fatto epoca, perché una specie di silos, una torre, è crollata ed ha ammazzato delle persone. Uno si domanda, di fronte a queste cose, perché loro e non noi? Voi pensate che quelli fossero colpevoli? All'epoca di Gesù c'era questa convinzione. Se ti è capitato questo vuol dire che Dio l'ha voluto. Ancora oggi in buona parte del mondo, specialmente in Africa, in Asia, in Afghanistan per esempio, c'è la rassegnazione alla volontà di Dio. Se è venuta la guerra vuol dire che Dio e Allah hanno voluto così. Non possiamo rassegnarci a questo, questa è una deformazione. Credete che questi siano stati peccatori più degli altri? Ci sono fatti casuali che derivano dalle condizioni in cui si trovano. È il tema che Gesù pone con questi due fatti, è il tema della morte. La morte è improvvisa. Può capitare in qualsiasi momento. Ecco perché io sono solito dire che personalmente programmo la mia vita, programmo la mia settimana, programmo il mio mese, faccio anche progetti oltre un anno, sapendo che posso morire oggi. Questo riequilibria le cose, cioè mi mette anche in un atteggiamento di distacco, senza ansia, e mi permette anche di preoccuparmi, perché adesso io mi sto preoccupando insieme con la Carmen, sistemando l'archivio, sto facendo tutti i contratti delle utenze perché se io dovessi morire e chiunque venga trova tutto già pronto, tutte le utenze, telefono, le luci, il gas, questo, in un foglio, tutto, con tutti i numeri, con tutti i codici, deve essere pronto. E stiamo sistemando, sto sistemando lentamente, ma anche con una certa urgenza, perché posso morire oggi, capite? È bello questo, è bello, perché la morte, non bisogna avere paura della morte. Noi siamo certi che la morte arriverà. Allora prepariamoci ad incontrarla e prepariamoci con lo spirito di Francesco, sorella morte. Se non volete propria sorella, chiamatela cognata o suocera o nuora. Però non ne demonizziamola, perché è certa. Vi ricordate Totò a Livella? Bellissima. Allora Gesù dice, voi pensate che preparatevi, fate penitenza, dice Gesù, che tradotto con fate penitenza è convertitevi, e cioè cambiate pensiero, metanoeite, la metanoia, che la nous, la testa. Cambiate criteri di valutazione, cambiate modo di pensare, perché non è il comportamento che interessa. Se io cambio il comportamento, dopo due giorni ci ritorno di nuovo. Quante volte le persone dicono, ho preso un impegno, però poi ricado sempre nelle stesse cose. Lo diceva anche San Paolo. Perché? Perché noi ci basiamo sul comportamento, cambiare il comportamento. Non occupatevi del comportamento, occupatevi dell'essere, occupatevi del pensiero, e quando avrete cambiato criteri di valutazione vedrete che il comportamento si adeguerà. Perché perdere forze, perdere energie per delle cose che non hanno valore? Noi ci comportiamo secondo come siamo. Se siamo liberi ci comporteremo da liberi, se siamo schiavi ci comporteremo da schiavi. Se siamo paurosi ci comporteremo da paurosi, con atteggiamenti da paura. E invece dobbiamo essere noi stessi. Ecco perché lech lecha, vai verso te stesso. Straordinariamente la Bibbia non rivela Dio. La Bibbia e Gesù rivelano noi a noi. E soltanto dopo possiamo incontrare Dio. E l'Eucaristia è un momento di questi. Quindi anche di fronte ai fatti eclatanti, Lorenzo che è caduto da un balcone, stupido, perché è la stupidità dei ragazzi. Ma nello stesso tempo, se non sono stupidi adesso, quando saranno stupidi? Quando saranno vecchi? C'è un tempo per la stupidità, c'è un tempo per la serietà. E quindi, quando avvengono fatti che, così straordinari, quella persona lì che voleva bruciare gli studenti, e la cosa più tragica, sapete qual è? Non che questo abbia tentato di bruciare una scolaresca intera, perché qui siamo proprio nell'ordine dell'emulazione di diventare famosi. Ma la cosa più tragica è che a quel ragazzo Rami, che ha salvato, aiutato più tanti a salvarsi, si vuole dare la cittadinanza, cioè un diritto che è per legge negato viene dato come premio. Ma capite che questo vuol dire che allora il diritto diventa una concessione? Che comportamento c'è tra questo e quello della mafia che condiziona proprio in questi termini? Cioè tu non hai diritto, tu hai un bene che io ti do. Lo Stato non è depositario dei diritti. Nell'articolo secondo della Costituzione, che è l'articolo più importante di tutta la Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti, e li difende. non concede diritti. Lo Stato esiste per difendere e sostenere i diritti e per far sì che questi diritti possano essere esercitati nell'ordine sociale. Quindi questa cosa è veramente indegna, perché allora vuol dire in questo modo che noi istighiamo le persone a fare gesti eclatanti per avere un diritto che invece non è una concessione di Salvini o dello Stato. Ecco perché una delle battaglie più importanti dovrà essere inevitabilmente quella del diritto allo ius soli. Uno che nasce in Italia, che vive in Italia, è italiano, non può. Perché allora, scusate, nella Chiesa che cosa dovremmo fare? Tutti siamo stranieri nella Chiesa. A cominciare da Abramo, a cominciare da Dio, che è il primo straniero, perché si è rivelato nel deserto e non in una città, non in una cultura, nel deserto, cioè nella terra di nessuno. Il Sinai, ha scelto il Sinai perché era di nessuno. E allora dobbiamo avere una consapevolezza di questo. Gesù ci dice: state attenti, i fatti avvengono, sono fatti eclatanti, spesso casuali, ma che ci fanno riflettere, perché la morte è improvvisa. Prepariamoci e leggiamo queste cose come un invito a modificare il nostro modo di leggere gli avvenimenti, di leggere i fatti e di vivere la nostra vita, che è sempre la conversione, un invito a scendere nel profondo di noi stessi, dove troviamo sempre la risposta giusta, perché la risposta giusta non te la darà mai nessuno. Nessuno ti può dire chi sei e che cosa devi fare, ma la risposta giusta è nel più profondo di te stesso. E il viaggio più difficile è questo. Per questo ascoltiamo la parola, mangiamo il pane, per avere la forza e la luce di affrontare questo viaggio, il più importante della nostra vita. Rinnoviamo le promesse battesimali proposte da Marino.
Crediamo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Preghiamo.
Questa è la nostra fede, questa è la fede nella quale siamo stati battezzati, questa è la nostra fede che ci vediamo confessare nella vita e con la nostra vita. Tuo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della Santa Chiesa,
ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen. Con questi sentimenti di fede universale, uniti a tutti coloro che in questo momento, in tutto il mondo, in questo giorno, in tutto il mondo, celebrano la stessa Eucaristia, specialmente con i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, specialmente in comunione con tutti i migranti che sono alla ricerca di un loro, del riconoscimento di un loro diritto, ci scambiamo questo gesto profetico di pace e di condivisione. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo
e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo
per questo sacrificio di riconciliazione, perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio degli eserciti, Kyrie eleison, Christe eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Christe eleison, Kyrie eleison.
Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio nostro Signore.
L'angelo del Signore apparve a Mosè in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.
E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Volgeremo lo sguardo a colui che è stato trafitto.
Fate questo in memoria di me.
Disse il Signore a Mosè: io sarò colui che sono stato. Siamo certi di trovare il Signore negli avvenimenti della storia.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Il Signore disse a Mosè: ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo, persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo Antonella, Maria Franca, ricordiamo Elisabetta, Silvia, Alessandra, Ornella e Fabio e tutto il loro entourage, Enzo, Gian Gian, tutte le persone che in qualsiasi modo si affidano e confidano nella nostra comunione orante, e tutte le persone che popolano la nostra vita, in modo particolare i vostri nipoti, i nostri nipoti. Se Dio è colui che è, io sarò chi sono stato, non possiamo non assumere su di noi il compito, la gioia e la responsabilità gioiosa del futuro di cui noi siamo portatori, contenitori e responsabili. E insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale, cioè il popolo dei battezzati.
Tutti fummo battezzati nella nube e nel mare, tutti mangiammo lo stesso cibo spirituale, tutti bevemmo la stessa bevanda spirituale. Quella roccia era il Cristo che ci accompagnò lungo la traversata del deserto.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo in modo particolare Maurizio, il marito di Maria Rosa. Ricordiamo la Ludovica Robotti, che di cui faremo memoria il 7. Ricordiamo tutti coloro che sono morti questa notte o moriranno questa settimana, affinché preventivamente noi possiamo essere presenti con una carezza al momento supremo. Ricordiamo il papà di Elisabetta e tutti i nostri defunti, che sono tanti e che fanno parte della nostra vita e che la morte non ha separato da noi, ma che rende ancora più incisivi. E tutti i morti nel Mediterraneo, in questi anni sono circa 30.000. Se Gesù venisse oggi, io credo che li andrebbe a risuscitare e li farebbe camminare sulle acque. E tutti i morti lungo i confini di tutti gli stati, di tutto il mondo, ammettili a godere la luce del tuo volto.
Donaci, Signore, lo spirito di docilità, perché possiamo convertirci con la forza del tuo spirito.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Con l'aiuto dello Spirito del Signore Gesù, morto e risorto, porteremo frutto per l'avvenire.
Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Vorrei con questa preghiera particolare, ecco, dedicarla a Maria Paola, che sicuramente sta vivendo un momento delicato, anche se ce la mette tutta per non sembrare preoccupata. A tutti coloro che vivono una preoccupazione di salute, in comunione con Enzo, in comunione anche con Paolo Orsolino, che oggi è a Staffarda, non è con noi, e anche in comunione con Roberto e Lidia Cozzolino, che è un periodo in cui sono sempre acciaccati per qualche cosa. E allora allarghiamo questo Padre nostro alla fraternità senza confini e senza limiti.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà Divishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekun Yo Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuk Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna, Shevachna, Nekhaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la bezzena mi invescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona di comunione. Il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
Preghiamo.
O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Desidero tranquillizzare tutti e dirvi che celebro la Pasqua dal giovedì, il triduo completo, dal giovedì alla veglia pasquale, dal 18 di aprile al 20 marzo. E il 21 aprile, il 22 aprile, lunedì dell'Angelo, andate pure fuori porta e siete tutti liberi, con il permesso del papà. Alla fine della messa non se lo merita, però salutiamo Enzo, no? Perché se glielo facciamo pesare è un Va bene. Il Signore che ha convocato Mosè davanti al roveto ardente sia con noi ora e sempre.
Amen.
Il Signore che ha rivelato il suo nome a Mosè sull'Oreb ci sveli il suo volto.
Il Signore che ci chiama alla coscienza della provvisorietà ci doni la sua pace.
Il Signore che inviò Mosè a liberare il suo popolo ci liberi da ogni impedimento.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
La benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, e rimanga sempre.
Amen.
Finisce la messa come rito, ora continua nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
A tutti una buona domenica e una buona settimana.
Ciao Enzo, ci manchi. Torna presto.
Ciao Enzo da Claudio.
Ciao Enzo, guarda che Don Paolo ti aspetta per punirti. Hai sentito, ti vuol fare la tortura.
Un abbraccio Enzo Marino.
Buongiorno Enzo, come stai? Tutto a posto? Ciao, buona domenica. Vieni presto, noi aspettiamo. Ciao, ciao.
Ciao Enzo, buona domenica. Ti saluto.
Ciao.
Ciao Enzo, ti aspettiamo presto.
Ciao Enzo, sono Elisa. E ciao Alessandra.
Ciao Enzo, siamo Maria Rita e Giovanni, un saluto e un bacione a Yan Yan in particolare. E Alessandra e Antonella, forza, siamo tutti insieme a voi. Ciao.